Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il consenso di Vanessa Springora è un memoir autobiografico, pubblicato in Francia nel 2020 e tradotto in italiano nel 2021. Il libro ricostruisce la relazione che l'autrice ebbe da adolescente con lo scrittore Gabriel Matzneff, allora adulto e molto più anziano, trasformando un'esperienza privata in una riflessione pubblica su abuso, manipolazione e responsabilità collettiva. Springora non si limita al racconto personale, osserva anche il contesto culturale che rese possibile quella relazione, cioè un ambiente letterario e sociale che per anni minimizzò o normalizzò comportamenti predatori. Il risultato è un testo di denuncia, ma anche un'analisi lucida dei meccanismi che deformano il consenso quando esiste uno squilibrio di potere profondo. Per questo, il libro ha avuto un forte impatto nel dibattito francese e oltre, diventando un riferimento per comprendere come memoria individuale, cultura e giustizia si intreccino nei casi di violenza sessuale sui minori. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dal racconto personale alla denuncia di un abuso reso possibile dal potere. Il nucleo del libro è autobiografico. Springora rievoca la propria adolescenza e l'incontro con Matzneff, presentato allora come scrittore carismatico e prestigioso. La distanza d'età non è solo anagrafica, ma simbolica e sociale. L'adulta o l'adulto dispone di esperienza, reputazione, controllo del linguaggio e capacità di definire la situazione, mentre la minorenne interpreta ciò che accade con strumenti incompleti. Il memoir mostra così che il consenso non può essere letto in modo astratto, come semplice assenza di rifiuto. Quando entrano in gioco seduzione, autorità, isolamento e bisogno di essere vista, la scelta diventa viziata in radice. Il libro rende visibile la trasformazione di una relazione presentata come eccezionale in una dinamica di dominio, dove l'affetto e la stima vengono usati come leve di manipolazione. Questa prospettiva è centrale, perché sposta il baricentro dal giudizio morale sulla vittima alla responsabilità di chi esercita il potere e di chi lo legittima. Secondo, il tema del consenso quando la disparità di età cancella la libertà di scelta. Uno degli aspetti più importanti del libro è la riflessione sul significato concreto di consenso sessuale in presenza di una minore. Springora mostra che il consenso non coincide con il desiderio momentaneo, né con una disponibilità espressa sotto pressione emotiva o simbolica. A 13 o 14 anni, la protagonista è ancora in una fase di formazione identitaria, quindi particolarmente vulnerabile al bisogno di approvazione e al fascino di un adulto percepito come autorevole. Il memoir mette in crisi l'idea, spesso usata per giustificare l'abuso, che una ragazza possa decidere davvero in modo autonomo se l'altra parte controlla la relazione. Il linguaggio e il racconto pubblico. La forza del libro sta nel mostrare che la nozione di consenso diventa vuota quando la volontà è plasmata da dipendenza, idealizzazione e asimmetria. In questo senso il testo non propone una tesi astratta, ma una dimostrazione concreta. Il consenso richiede condizioni di parità minime. E quando queste mancano, parlare di scelta libera significa ignorare la struttura stessa dell'abuso. Terzo, la complicità del milieu letterario e il silenzio degli adulti intorno alla vittima. Il memoir non si limita alla relazione tra Springora e Matzneff, ma allarga lo sguardo al contesto che ha permesso a quella storia di durare. Uno degli elementi più incisivi è la descrizione di un ambiente culturale francese, in cui la notorietà dell'autore, il prestigio intellettuale e una certa tolleranza nei confronti della trasgressione sessuale creavano una zona di impunità. Il libro suggerisce che l'abuso non prospera soltanto nella coppia vittima-aggressore, ma anche nella rete di persone che vede, sospetta, minimizza o preferisce non intervenire. In particolare, il ruolo della famiglia e del mondo editoriale mostra come il silenzio possa assumere forme diverse: inerzia, fiducia mal riposta, imbarazzo, deferenza verso il nome illustre. Questa dimensione è fondamentale perché sposta la questione dalla sola responsabilità individuale alla responsabilità collettiva. Springora indica che una cultura che protegge il talento a ogni costo e che confonde libertà artistica con diritto alla predazione finisce per produrre danno istituzionale, oltre che morale. Il libro diventa così anche una critica del privilegio simbolico. Quarto, scrivere per riprendere possesso della propria storia e del proprio corpo. Un tratto distintivo del libro è il modo in cui la scrittura viene usata come strumento di riappropriazione. Springora racconta che per anni la propria esperienza è stata definita da altri, soprattutto da Mats Neff, che l'ha inserita nei propri libri e l'ha trasformata in materiale narrativo. Questo aspetto è centrale: l'abuso non è solo fisico o psicologico, ma anche discorsivo, perché sottrae alla vittima il controllo della propria immagine. Il memoir risponde a questa violenza con un gesto opposto: riprendere la parola. Rimettere ordine nella memoria e nominare ciò che era stato travestito da storia d'amore o da avventura letteraria. La struttura del testo, che alterna ricordo personale e presa di coscienza adulta, rende evidente che raccontare non equivale a rivivere passivamente, ma a riorganizzare il trauma in un discorso comprensibile. La scrittura, in questo senso, non è solo testimonianza. È anche atto di restituzione della soggettività. Il libro mostra quindi che nominare l'abuso è un passaggio necessario per sottrarsi alla versione imposta dal carnefice. Infine, un memoir che ha avuto un impatto pubblico oltre il caso individuale. Il valore del libro supera il caso autobiografico perché ha contribuito a riaprire in Francia un dibattito ampio sulla protezione dei minori, sulla responsabilità delle elite culturali e sulla storia recente della tolleranza verso gli abusi. La sua ricezione dimostra che un memoir può incidere sul dibattito pubblico quando collega esperienza vissuta, analisi sociale e chiarezza morale. Il testo interessa quindi non solo chi cerca una testimonianza di trauma, ma anche lettori che vogliono capire come una società possa normalizzare per decenni ciò che poi riconosce come violenza. Rispetto ad altri libri sul tema, il consenso si distingue perché unisce immediatezza narrativa e analisi del contesto senza trasformarsi in un pamphlet puro o in una semplice confessione. La sua forza sta nell'equilibrio tra vulnerabilità personale e sguardo critico, che rende il libro utile a chi studia il consenso, la violenza di genere, il ruolo della cultura e i meccanismi della memoria. È un testo che legge l'intimo come fatto politico e storico. In conclusione, Il consenso è un libro consigliabile a chi cerca non solo una testimonianza intensa, ma anche un'analisi rigorosa di come si costruisce e si distorce il consenso in presenza di minori e di forti asimmetrie di potere. Può interessare lettori di memoir, studi di genere, storia culturale contemporanea, educazione affettiva e diritto minorile, perché offre una prospettiva concreta su temi spesso discussi in modo astratto. Il suo valore pratico sta nel rendere visibili i segnali della manipolazione, del silenzio complice e della razionalizzazione sociale dell'abuso. Il suo valore intellettuale sta nel collegare esperienza personale e struttura culturale senza semplificazioni. Rispetto ad altri libri sul trauma, si distingue per la precisione con cui mostra il ruolo dell'ambiente letterario e per la capacità di trasformare una vicenda privata in una critica. del linguaggio, della memoria e dell'autorità simbolica. È un memoir duro, ma anche molto preciso, che aiuta a capire perché il consenso non è una formula formale, bensì una condizione reale di libertà. Se vuoi supportare Vanessa Springora, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.